spettacoli con cui avete iniziato dopo la fusione?
Il primo è stato un'esplosione. Resti umani non identificati o La forza dell'amore. Assolutamente anche inatteso, molto interessante, ma anche inatteso. Tant'è che fece dire a Lunari, che mi telefonò: ragazzi, ma voi avete svoltato. Questa cosa mi ha fatto molto piacere, Lunari che era sempre molto critico.
Sogno o son elfo? 50 anni di teatro in un soffio. Gli anni 90 sono un tempo innovativo e terribile. L'OMS cancella l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Inizia la guerra del Golfo. Mikhail Gorbachev vince il Nobel per la pace, ma poco tempo dopo si dimette lasciando il posto a Boris Yeltsin. Intanto, dalle ceneri dell'ex Unione Sovietica nascono molte nuove repubbliche indipendenti. In Sudafrica è ratificata una nuova costituzione che cancella l'apartheid e non molto tempo dopo Nelson Mandela è eletto presidente. La mafia uccide i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A Washington, durante la presidenza Clinton, Israele e Palestina si riconoscono reciprocamente. I leader sono Yasser Arafat e Isaac Rabin, che tuttavia pochi anni dopo sarà ucciso da un estremista israeliano. A Mogadiscio, in Somalia, vengono uccisi la giornalista Ilaria Alpi e l'operatore Miran Rovatin. Esce Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Gli Oasis debuttano con l'album Definitely Maybe. Esce la prima PlayStation. Nel Regno Unito scoppia l'epidemia di mucca pazza. Dopo 99 anni finisce il dominio britannico su Hong Kong e intanto Tony Blair diventa primo ministro, come Vladimir Putin in Russia. Entra in vigore l'euro e nasce Google. La musica evolve in molte direzioni, spesso inedite, come nel caso dei Chumbawamba. Negli anni 90, anche il Teatro dell'Elfo affronta una fase nuova, seguendo diverse direttrici artistiche e produttive. La collaborazione già iniziata alla fine degli anni 80 con il Teatro di Porta Romana si concretizza nel 92 in una nuova entità, Teatri d'Italia. La fusione avviene sotto la guida di Elio De Capitani e di Fiorenzo Grassi, fondatore del Teatro Uomo e dello stesso Porta Romana, e protagonista del mondo della produzione teatrale milanese.
Nel 92. Tanto c'era stata di mezzo la creazione del Festival Milano Oltre. Con l'Elfo ci annusavamo, avevamo momenti di incontro e di scontro, perché comunque, diciamo, la competizione ministeriale e contributiva, anche locale, ci portava a un allineamento. Infatti gli amministratori locali ci trattavano più o meno uguali. Il ministero aveva fatto una differenziazione, ma grossa, importante, era successa ancora negli anni 80, con un incremento dell'investimento a favore dell'Elfo decisamente più sostenuto rispetto a quello che fecero per il Porta Romana, ma sono convinto a favore dell'identità di Salvatores, che invece poi passò al cinema. Porta Romana prendeva 970, quando abbiamo fatto la fusione,
Teatri
970 milioni e l'Elfo pigliava 1.300.000 euro, 970 milioni di lire, quindi quasi 1 miliardo. Tratto politico dei due teatri veniva discusso e trattato e praticato prevalentemente da me e da Elio. Il pubblico era più o meno lo stesso. La città aveva bisogno di una sintesi, perché si aprivano e si chiudevano teatrini. Ricordo un esempio per tutti, la Piccola Commenda. Al momento della sua apertura con la sua proprietaria, la Dolores Pizzoli, che faceva soltanto teatro italiano contemporaneo.
Ricordo la colonna in mezzo alla sala.
Con la colonna in mezzo alla sala, sì. Esatto. Sì. Era un appartamento, sì, sostanzialmente. Sì. Però si aprivano e si chiudevano teatri. Noi avevamo la fortuna di avere, diciamo con frequenze molto diverse, però un pubblico che veniva da noi e andava al Piccolo Teatro. Ci siamo interrogati e abbiamo detto, ma potremmo, questo l'ho detto io a Elio, ma perché non pensiamo di fonderci? Diventiamo una struttura molto importante, mettiamo insieme i contributi, il Ministero dovrebbe riconoscere questo salto importante di qualità, che dà anche l'avvio, la stura a altre possibilità nel resto del paese. C'era già stata la fusione di Teatri Uniti a Napoli, e che era stata una fusione abbastanza felice, insomma. Io avevo, diciamo, una facilità rispetto all'Elfo, che aveva ancora, così come ha adesso, una struttura societaria molto partecipativa, molto collettiva. Mentre alla Porta Romana la cooperativa aveva in me, in Gianni Valle e me, le figure un po' carismatiche che potevano anche indurre una decisione importante. Ci sono voluti 3 anni di tira e molla. Sì, lo facciamo, no, non lo facciamo, no, non ci conviene. Da entrambe le parti, devo dire. E dopo 3 anni di riflessioni varie, anche vicissitudini interne all'Elfo di vario tipo, ci siamo visti un giorno con Elio e abbiamo detto, è tempo di fare questa fusione. Chi si muove con il Ministero? Io ho detto, no, guarda, mi muovo io con il Ministero. Parlo io con il Ministero, perché c'era il rischio di farci decurtare.
E quindi andò.
Qua ci disse, io la somma del contributo ve la do, però voi dovete rinunciare al contributo di Milano Oltre, che erano già 100 milioni. Questo è stato un sacrificio grosso, perché noi ci credevamo, Milano Oltre era già stato un fenomeno in città molto importante, con la Fura. Milano Oltre è stato il momento che ci ha permesso di conoscerci meglio anche sul piano caratteriale. Okay. Non è stato facilissimo, perché nelle scelte abbiamo avuto spesso dei momenti di frizione, ma alla fine ci siamo conosciuti e abbiamo detto, quello che conta è quello che
è il risultato.
Diciamo che Elio e Ferdinando hanno intravisto una loro crescita importante nella fusione, perché acquisivano un teatro, certo, che aveva un vero palcoscenico, che era il Porta Romana, certo, che... un teatro che si presentava come un teatro aperto alla città e anche tutore di una certa tradizione estetica e contenutistica dell'Elfo, ma il teatro di via Ciro Menotti diventava un'officina, un laboratorio in cui noi sperimentavamo moltissime, diciamo, moltissimi percorsi innovativi. Tutto il Berkhof che abbiamo fatto, insomma, per dire, che mi viene in mente adesso. Quindi due postazioni che presidiavano la città in un momento in cui la città stava presentando, diciamo, un po' un ripiegamento su se stessa e sulla convenzione.
Gli Elfi, gli anni 90 sono un periodo di nuove esperienze e collaborazioni, come quella con Giovanna Marini, autrice delle musiche di scena di spettacoli come i Turks dal Friul, da cui è tratta la canzone che ha aperto questa puntata. Ma questo tempo intenso è anche ricco di ritorni, come quello di Mario Arcari, fra i primi musicisti a collaborare con l'Elfo degli Inizi e autore delle memorabili musiche di Alla Greca di Steven Berkoff, che scandiscono tutta la nostra audioserie.
Il vostro incontro è stato allora, per le Mille e Una Notte, ma com'è andata, insomma? Cioè, vi siete incontrati,
dunque,
sono venuti a un vostro concerto?
Beh, si conosceva tutti, quindi probabilmente avevano visto, e del gruppo avevano visto loro spettacoli, insomma, Papa Città era grande, ma in realtà era piccola, quindi ci si conosceva un po' tutti. Non assistemmo a molte prove, come di solito fa un musicista che deve fare le musiche di scena di uno spettacolo. Penso che ci avessero dato dei temi, che erano varie scene da musicare, noi gliele abbiamo fatte e andava tutto bene così come era. Tutti molto di bocca buona.
Ma il teatro vi interessava?
Non è che avevo un interesse particolare, però ricordo che dopo in camioncina noi dicevamo tutte le battute del testo, proprio ci aveva colpito, quindi c'era chi faceva l'imitazione di Toracca, chi quella di un altro, quella dell'altro, quindi in camioncino durante i lunghissimi viaggi a cui eravamo abituati a fare, quello facevamo, intere scene delle
Perché voi
note.
Suonavate in tutta Italia?
Sì, allora si girava tantissimo, cioè si guadagnava poco per ogni concerto, ma se ne facevano tantissimi, organizzati da gli organizzatori più disparati e più improponibili, ecco. 92, un anno del genere, 90, 92, una cosa così, 91, 92. Io li suonavo per uno spettacolo del corso di teatro danza tenuto da Adriana Borghiello, e vennero a vederlo Elio e Ferdinando. E quindi ci siamo rincontrati. Loro non ci credevano che ero io, perché nel frattempo mi ero tagliato la barba, avevo perso 20 kg, pensavano fossi mio fratello giovane. E quindi abbiamo chiesto di fare le musiche di Alla Greca.
Riparte la collaborazione a questo punto individuale tua con l'Elfo, con Alla Greca.
Alla Greca, che era praticamente la mia prima esperienza di compositore di musica.
Poi, insomma, di fatto non vi siete quasi più lasciati, hai sempre seguito il percorso dell'Elfo, tu hai fatto tante altre cose, però insomma diciamo che comunque il rapporto non si è mai interrotto.
No, diciamo.
Dopo Alla Greca che cosa avevi fatto con loro?
Un sogno.
E del sogno cosa ricordi?
È un anno bellissimo. Del sogno le musiche le ho fatte praticamente in platea. Quindi in platea c'era il mixer con il fonico che era Renato Rinaldi.
Sì.
Provavo una scena e Elio mi diceva: senti qua Mario, forse ci vorrebbe una roba tipo ok, allora ci mettevamo in cuffia e io e Renato le facevamo, poi magari tornavo a casa, scrivevo la sera qualcosa e poi il giorno dopo le registravamo, ci suonavo sopra, eccetera. Mi è capitato di fare un altro spettacolo, sempre mi chiamano sempre per suonarle dal vivo le musiche, tendenzialmente. E allora quella volta facciamo le musiche di Tango Barbaro, che però non è una produzione dell'Elfo, però i registi erano Elio e Ferdinando, con Mariangela Melato e Tony Servillo, e quindi era un trio di suonatori più o meno argentini, dovevamo essere, quindi c'era un chitarrista genovese che sapeva tutto, quindi suonava. Vabbè, io facevo finta di essere un po' argentino, più che argentino veniva fuori un po' spagnoleggiante. Poi abbiamo fatto ancora Il Mercante di Venezia.
Perché suonare dal vivo in teatro cosa significa, insomma?
Intanto essere a tutte le prove, dalla prima all'ultima, e anche prima che inizino le prove. E poi suonarle dal vivo, io ne ho suonate parecchio anche per altri dal vivo di musica, è diverso perché anche tu stesso mentre le stai suonando ti devi intonare con gli attori, non so come dire, seguirli, cercare tu eventualmente dei sincroni, quelli che in cinema si fanno il montaggio, montano la musica, boom, e arrivano al posto giusto, tu suonandole dal vivo devi tu suonare ascoltando e appunto intonandoti agli attori. Essendo un rapporto in così tanti anni, anch'io come musicista sono cambiato rispetto a 30 anni fa, naturalmente. E difatti anche nell'ultimo spettacolo Moby Dick, le musiche uno potrebbe anche non capire che sono dello stesso autore di quelle di Alla Greca, perché sono molto diverse, ma è molto diverso lo spettacolo.
Questi molti anni Ferdinando Bruni e Delio De Capitani perfezionano la loro collaborazione e orientano la linea artistica delle produzioni dell'Elfo insieme a tutti gli altri soci. Fiorenzo Grassi assume la direzione organizzativa. I risultati sono incoraggianti sia quanto alla programmazione delle due sale che alla distribuzione. Fra i titoli di questo periodo, Amleto, con Bruni nel ruolo del titolo, e Caligola. Ne parlano Elio De Capitani e Ferdinando Bruni.
Amleto, Oreste, Amleto, Oreste, poi anche Caligola, cioè ho lavorato con lui come protagonista ideale. Io ho visto 10 repliche di Amleto in cui Ferdinando era così perfetto, e per fortuna è venuto anche Alistair McCauley dei Financial Times in quelle 10 repliche in cui io vedevo e dicevo: cacchio, abbiamo realizzato quello che sognavo, un Amleto che parla come pubblico in assoluta trasparenza, non c'è più il teatro. È tutto teatro, ma è al tempo stesso è parlare con le persone. Bellissimo.
E alla fine i lavori che abbiamo fatto sono l'espressione di un'idea di teatro e quindi siamo molto in sintonia su questa cosa qui.
Detto del forte impatto sulla scena milanese del Festival Milano Oltre, che attrae immediatamente un pubblico giovane e creativo, grazie alla programmazione assolutamente inedita per l'Italia dell'epoca, scandita dagli indimenticabili spettacoli delle più dirompenti e innovative realtà del tempo, come la Fura del Sbaus e la compagnia del canadese Robert Lepage. Il direttore artistico di Milano Oltre, Rino De Pace, parla di questa impresa entusiasmante.
Sono Milano Oltre, ma alle mie spalle ci sono ben 16 anni vissuti al Teatro dell'Elfo, prima come maschera e poi come, diciamo, buttato in pochissimi mesi a lavorare sulla produzione. Ho imparato a memoria tutti gli spettacoli della prima stagione e si è liberato improvvisamente un posto di una collega che lavorava alla promozione del pubblico. Ho cominciato a lavorare gomito a gomito con Lorella Crespi, che era la direttrice organizzativa e amministrativa della compagnia all'epoca, e quell'anno il comune di Milano, in particolare Milano Aperta, ha chiesto al Teatro dell'Elfo e al Teatro di Porta Romana, che all'epoca si facevano una concorrenza spietata, di immaginare un contenitore culturale di proposte multidisciplinari non tradizionali, di linguaggi proprio non tradizionali, che in qualche maniera potessero essere una sorta di antipasto interessante e di quella che poi sarebbe stata la stagione teatrale della città, che all'epoca non cominciava prima di novembre.
Già.
E quindi ci siamo trovati a imbastire una prima edizione di Milano Oltre con l'ausilio artistico niente poco di meno che di Tomas Arana, attore storico del gruppo Falso Movimento di Mario Martone,
sì.
e quindi con una prima edizione piena di America, Canada, Olanda, totalmente straniera, che ha dato il via poi a questa storia lunghissima e oggi siamo a 37 praticamente. Nel frattempo si sono aggiunti altri partner perché hanno subodorato subito la consistenza, quello che Milano Oltre avrebbe potuto smuovere nella città, e quindi abbiamo avuto subito dalla nostra parte la Regione Lombardia, la provincia di Milano, alcuni sponsor interessanti. Le prime edizioni ci hanno permesso di fare i grandi nomi della scena internazionale, perché diciamo il gruppo catalano della Fuera del Sbaus è praticamente diventato di casa, da Trisha Brown a Bilty Jones a Robert Lepage, tutti nomi che probabilmente con i budget che abbiamo oggi non potremmo più permetterci. Insomma, una antologica su più anni dedicata a Rosa, a San Teresa de Kesmaeker, e poi soprattutto questa commistione di linguaggi che andavano appunto dalla danza al teatro, alle arti visive, alla musica contemporanea, diciamo un clima che si sposava benissimo con il clima generale che si respirava in città. C'erano dei personaggi, per dire, che ti faccio un esempio, ti faccio il nome di Big Laura. Big Laura era la responsabile del crawl delle Poste, che però in quegli anni aveva una sua dimensione notturna, che insomma raccoglieva, diciamo, le energie dei nottambuli milanesi, quelli del post teatro, del post spettacolo, e organizzava eventi nei locali della città.
Si aprono anche a iniziative individuali di confronto con altri artisti. È il caso di uno spettacolo importante nella storia dell'Elfo, che segna la collaborazione fra Cristina Crippa e Marco Baliani. Lola che dilati la camicia, potente testimonianza di una donna che ha trascorso gran parte della sua vita in manicomio, rappresenta un'intensa prova d'attrice per Cristina Crippa e una coinvolgente esperienza per il pubblico.
Il Lola che dilati la camicia il primo anno al Porta Romana faceva pensare, venivano ogni tanto degli spettatori con delle idee strane. È un processo un po' complicato, no? Perché Lola che dilati la camicia è una storpiatura dovuta da Alda Merini, che in un suo racconto dice: entrai nella chiesa a cercare padre R, di cui lei era, questo prete di cui era innamorata, e ero appena passata alle Poste a ritirare la pensione degli invalidi e me l'ero messa nel reggipetto, diciamo, e allora entrai cantando Lola che dilati la camicia, e aprendomi la camicia corsero tutti i frati e mi coprirono, e non so se a scandalizzare fosse stato il mio seno o la pensione degli invalidi, sono andati tutti lì, e usa questo dilatti, che è il dilatti della cavalleria rusticana, questa serenata, questa dichiarazione d'amore: se muoio e vado in paradiso, se non ci trova Tia manco c'è traso, cioè non c'entro neppure se non ci sei tu in paradiso, che è una, ecco perché era una canzone che ricorreva nello spettacolo e rappresentava un po' il desiderio di questa della protagonista di questa storia, il desiderio di essere amata in una maniera grande, passionale, che è una storia che è nata per me, è stata molto importante perché è nata in un momento un po' di crisi, no? Con i miei soci, di un po' di essersi abituati a vedersi un po' con una
sempre
visione,
scatolati.
Sì, un po' scatolati ognuno, e allora avevo pensato di fare qualcosa con qualche persona esterna, e avevo conosciuto Marco Baliani, e a me era venuto in mente questo piccolo libro che avevo a cura di Luciano Della Mea. Lui aveva lavorato, come quando nell'ospedale di Arezzo era giunto, no, era poi nel 75, ci arriva Agostino Pirella, che aveva lavorato con Basaglia, gli viene dato l'incarico di spulciare le cartelle cliniche di queste donne vecchissime che stavano in questo reparto, e tra queste c'è questa donna che nella sua cartella trova queste lettere, delle lettere scritte al suocero, al marito, per chiedere fatemi tornare a casa. Lei era allora alfabeta, che nel 1914 nella provincia di Anghiari, lì vicino Arezzo, era una rarità. Sapeva scrivere, era una bella donna, bella. Su istigazione del medico scrive la sua biografia. Una volta che tu finivi nel manicomio, se non c'era qualcuno che ti tirava fuori, non uscivi più. Ed è quello che succede poi a lei.
Mamma! Mamma! Non lo so dove sono né come mi trovo. Vedo apparire e sparire le cose. Mi sembra di essere in una casa di fate. Tutte tengono delle chiavi che devono essere benedette. Io però sono così confusa che non so più neanche parlare.
Questa era la sesta puntata di Sogno o son elfo, l'audioserie di Radio Popolare dedicata ai 50 anni del Teatro dell'Elfo. Nella prossima puntata il sogno continua. Sogno o son elfo è un'audioserie di Gianmarco Bachi e Ira Rubini. Sound design Nicolò Guffanti. In questa puntata si ringraziano Fiorenzo Grassi, Mario Arcari, Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Rino De Pace, Cristina Crippa, il reparto tecnico e logistico e l'ufficio stampa del Teatro Elfo Puccini di Milano. Il brano d'apertura è tratto dalle musiche di scena di Giovanna Marini per lo spettacolo I Turks dal Friuli.